Ribuongiorno da parte mia. Vi porgo un caloroso saluto da parte della Chiesa Viva di Giubiasco. E questa mattina voglio iniziare con voi semplicemente con un'osservazione. La vita è fatta di stagioni, giusto? Ci sono tante stagioni nella vita. E per questo vi invito a prendere con me Giosuè 4. È lì il testo in cui noi questa mattina staremo, Giosuè, il capitolo 4. Perché vi ho detto che la vita è fatta di stagioni? Perché di solito noi viviamo delle stagioni che sono un po' più lunghe, stagioni che sono un po' più corte, stagioni che sono un po' più complicate, stagioni che sono, sì, tante volte anche sfidanti. Però la domanda è: che cosa imparo in queste stagioni? Vedete, noi siamo un'epoca in cui raramente ci chiediamo come Dio opera dentro le stagioni. Siamo un'epoca e una cultura in cui quando arriva una stagione già siamo proiettati verso il futuro. Qual è il prossimo obiettivo? Qual è il prossimo fine? Qual è il prossimo guadagno che possa avere? Ci sono sempre proiezioni future. E raramente ci fermiamo a domandarci come Dio ci ha accompagnato in quelle stagioni, come Dio ci ha accompagnato in quei momenti e come Dio ci ha portato fino a quel momento in cui noi stiamo vivendo quella stagione. Ed è proprio questo il tema, il succo di Giosuè 4. Però per comprendere Giosuè 4 noi dobbiamo fare un passo molto indietro e dobbiamo arrivare ad Abramo. Dobbiamo considerare Abramo. Dobbiamo guardare ad Abramo. Che cosa accade ad Abramo? Ad Abramo accade che viene chiamato ad uscire dalla sua terra e c'è una grande incognita nella vita di Abramo. Abramo gli viene promesso che avrà una discendenza e noi sappiamo che gli viene promessa questa discendenza quando Abramo non aveva nessun figlio. Gli viene promessa che attraverso la sua famiglia tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. Ora, se voi considerate Abramo, tra Abramo e Giosuè 4, sapete quanti anni ci sono? 600 anni. 600 anni. 600 anni in cui Dio ha fatto una promessa. E in questi 600 anni, cioè per metterla dalla nostra prospettiva, 600 anni sono come più rispetto a quello che c'è tra oggi e quello che è stata la riforma protestante. C'è più tempo tra Abramo e Giosuè rispetto a quanto ce n'è tra noi e la riforma. Molto tempo. E quando sembrava che, ok, Abramo esce, arriva, la promessa, Abramo si trova in Egitto. E Dio, cosa stai facendo? Ci sono delle promesse. Hai promesso che arriveremo in questa terra promessa dove scorrerà latte e miele. Che cosa fai tu, Dio? Poi Dio si muove. Normalmente è così che funziona Dio. Tra la sua promessa e l'adempimento della promessa passa del tempo. E qui, in questo tempo, ci sono ancora 40 anni. Arriva Mosè, escono dall'Egitto, si apre il Mar Rosso e quando la promessa sembra arrivare ci sono questi 40 anni. 40 anni nel deserto. È interessante. Il deserto. Il deserto non è un luogo geografico. Sapete quanti giorni ci sarebbero voluti? 11 giorni ci sarebbero voluti. Deuteronomio 1. Ci sarebbero voluti 11 giorni che si trasformano in 40 anni. Figli che diventano padri, padri che diventano nonni, nonni che diventano un ricordo. E ancora la terra promessa non c'è, non arriva. E quando tu pensi al deserto, e vedi, il deserto, ci dice Deuteronomio 8, che il deserto, Dio stava insegnando qualcosa al suo popolo. Stava dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Perché vedete, un conto è uscire fisicamente dal deserto e un altro conto è che il deserto esca dal tuo cuore. Un conto è essere liberati fisicamente, un conto è che quella liberazione diventi tua, che quella liberazione diventi una realtà. E le cose si fanno interessanti quando noi arriviamo poi in Giosuè, perché voi pensate a questi 600 anni più questi 40 anni, cioè 40 anni per noi, per alcuni di noi sono una vita. Per 40 anni per alcuni di noi sono il tempo che trascorre ed intercorre tra oggi e il giorno della pensione. Bello, eh? Per 40 anni per alcuni di noi sono il tempo in cui ci ricordiamo che avevamo i capelli. Ok? 40 anni, 40 anni è tanto tempo. E poi arriviamo lì a Giosuè, wow, adesso c'è la terra promessa lì. E ad un certo punto Dio dice stop, fermi, alt. E voi immaginatevi un padre che guarda un figlio, dall'altro lato del fiume Giordano c'è la terra promessa. E il padre dice ci siamo arrivati, per anni abbiamo ascoltato racconti, per anni siamo arrivati a sognare, a desiderare questa terra. E Dio dice no, aspetta un attimo, alt. Il tempo si inizia di nuovo a rallentare. Perché vedete, un conto è sapere di quello che sono stati i racconti di Dio, un conto è Dio che ti dice adesso dovrai fare tuo quel racconto. Alle generazioni che arrivano, alle generazioni che stavano vivendo quel momento. E lì sostanzialmente Dio sta insegnando tre cose, tre movimenti. Sta insegnando al popolo di Israele a guardare indietro, sta guardando al popolo di Israele a guardarsi attorno e sta insegnando al popolo di Israele a guardare avanti. Venite con me in Giosuè al capitolo 4 e iniziamo a leggere i primi 9 versetti. Non li proietterò, quindi siete costretti ad aprire e accendere le vostre Bibbie. Perché qui vedremo una cosa. Vedremo che Dio chiama il suo popolo a riconoscere la sua opera. Ok? Leggiamo i primi 9 versetti. Quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè, scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù. E date loro quest'ordine, prendete da qui in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre, portate con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove vi accompagnerete stanotte, accamperete stanotte. Giosuè chiamò i 12 uomini che avevano designati tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro, passate davanti all'arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulle spalle una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire i vostri figli vi domanderanno, che cosa significano per voi queste pietre? Allora voi risponderete loro, le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano non furono tagliate e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. I figli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato. Presero 12 pietre in mezzo al Giordano, come il Signore aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele. Le portarono con sé di là dal fiume nel luogo dove avrebbero passato la notte e là le collocarono. Giosuè fece rizzare o sollevare o mettere una sopra l'altra pure 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto e vi sono rimaste fino ad oggi. Ora, la prima cosa che colpisce è che questi versi il Signore attribuisce grande, grande importanza a queste pietre. Cioè, tu pensa che adesso tu sei lì, hai aspettato per secoli la terra promessa e Dio ti porta a considerare 12 pietre. Cioè, tu hai davanti a te la terra promessa. E ci sono tanti elementi. Se tu fai un esercizio, sai quanto ci mette a leggere tutto il capitolo di Giosuè 4? 3 minuti. Quindi è facile arrivare a delle conclusioni affrettate, anche perché noi conosciamo la storia che si susegue. Conosciamo che loro avrebbero combattuto, conosciamo che sarebbe arrivata a Gerico, conosciamo tutta una serie di cose che avverranno. Ma perché Dio dice 12 pietre? Perché 12 sono le tribù di Israele. E questo ha un significato molto importante. Ciò significa che le promesse che Dio aveva fatto al popolo riguardavano non alcuni, ma riguardavano tutto il popolo. Riguardava chiunque. Non c'era qualcuno che poteva dire no, queste cose riguardano solo la tribù di Ruben, solo la tribù di Levi, solo la tribù... No, riguardano tutte le tribù. Riguardano tutto il popolo del patto, quelle promesse che Dio ha fatto in passato, riguardano tutti. Ma questo non è l'elemento centrale in questo testo. L'elemento centrale, come potete guardare, il versetto 3, guardate il luogo da cui queste pietre devono essere prese. Versetto 3 dice, prendete da qui in mezzo, Il versetto 13: prendete da qui in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre. Cioè, 12 pietre da dove dovevano essere prese? Il Giordano che è aperto, devono essere prese da lì in mezzo. Non dall'accampamento, non dalla terra che era davanti a loro, ma dal centro, da quel luogo. E perché? Perché? Perché quello era il luogo dove l'impossibile diventa possibile. Affinché il popolo si ricordasse la fedeltà di Dio. Come questo Dio è stato fedele. Non le abbiamo prese da un luogo qualunque, le abbiamo prese lì in mezzo al Giordano, dove Dio ha reso l'impossibile possibile per tutto il popolo di Israele. Il Dio che aveva parlato ad Abramo era quel Dio che stava parlando a loro, stava compiendo un'opera potente lì. E avrebbero dovuto ricordarsene che quel momento non era fine a se stesso, quel momento era un momento sacro. Era un momento in cui tutti avrebbero dovuto ricordare con quale Dio loro avevano a che fare. E questo diventa molto palese nella storia della redenzione della parola di Dio. Se voi leggete Salmi, i Salmi sono continuamente un ricordo dell'opera di Dio. Continuamente. Se voi pensate a Timoteo, quando Paolo parla con Paolo, Paolo dice a Timoteo: trasmetti la parola di Dio, impara la parola di Dio e trasmettila a uomini fedeli che a loro volta saranno in grado di trasmettere ad altri uomini fedeli, 4 generazioni. Paolo che parla a Timoteo, Timoteo che parla a questi altri uomini che parleranno ad altri uomini, trasmetti a generazioni la parola di Dio, perché questo è un Dio fedele. Ricordati dove ti ha portato questo Dio. E vedete, questo è molto attuale, molto concreto anche per noi, cari miei. Perché il Signore sta insegnando al suo popolo come vivere la storia, come guardare la storia. La storia noi non possiamo considerarla e guardarla solo con i nostri parametri di cose che vediamo adesso. Non possiamo considerarla così. Perché vedete, amici miei, noi siamo delle persone o una generazione che guardiamo, ahimè, solo i risultati visibili. Guardiamo solo alle cose di adesso. Guardiamo a degli elementi che possiamo guardare, valutare, toccare, considerare e dimentichiamo come Dio ci ha portati fin qui. Come Dio ci ha portati qui. Possiamo per esempio guardare chi ha finito la scuola di voi? Nessuno. Però i nostri figli possono guardare, all'anno passato scolastico e guardare i voti, guardare i risultati, guardare a quello che hanno, alle sfide anche che hanno avuto e dimenticarsi di come Dio li ha accompagnati fino a quel momento. Come famiglie, come genitori, possiamo guardare all'anno che è trascorso e dire: wow, ho avuto un grandi sfide, ho avuto momenti di tensione, ho avuto momenti di gioia, ho momenti di dolore, ma dimenticarci come Dio ci ha accompagnato fino a quel momento. Come chiesa, come chiese, possiamo soffermarci e guardare ai risultati visibili, ai numeri, alle attività e dimenticarci come Dio è stato fedele nel corso degli anni, come Dio ci ha accompagnati, perché Dio ci ha portati fino ad oggi, qui, come Dio ha reso l'impossibile possibile in questo tempo. E vedete, miei cari, questo è un insegnamento molto importante per ognuno di voi, perché vi dico molto chiaramente che chi dimentica l'opera di Dio del passato difficilmente si fiderà di Dio nel futuro. Chi dimentica l'opera di Dio che è stata negli anni passati, di come Dio è stato fedele negli anni, difficilmente potrà fidarsi di questo Dio nei tempi futuri. Difficilmente ci fideremo di Dio per la nostra famiglia, difficilmente ci fideremo di Dio per la nostra persona, come uomini, come donne, come mariti, come amici, come chiesa. E questo è importante comprenderlo, ricordarcelo. Dio stava ricordando questo al popolo di Israele con quelle 12 pietre. Dal mezzo del Giordano, io sono il Dio dell'impossibile. Io sono il Dio che trasforma l'impossibile in possibile. Ricordatene, non solo oggi, ma ricordatene in passato e ricordatene in futuro. E l'altra cosa che noi vediamo è che nei versetti da 10 a 23 Dio chiama il suo popolo a trasmettere la sua opera. Voglio leggere con voi dal versetto 10 al versetto 23. I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché tutto quello che il Signore aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fu eseguito, conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè, e il popolo si affrettò a passare. Quando tutto il popolo ebbe concluso la traversata, passò anche l'arca del Signore con i sacerdoti in presenza del popolo. I figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse, due tribù e mezzo, e avevano un compito, queste tribù attraversarono in armi, erano l'esercito, era l'esercito che doveva andare verso Gerico. Attraversarono in armi i figli di Israele come Mosè aveva detto loro. Guardate quanti erano, solo l'esercito, circa 40.000 uomini. Pronti di tutto punto per la guerra, passarono davanti al Signore nelle pianure di Gerico per andare a combattere. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele, ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Poi il Signore disse a Giosuè: ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di salire dal Giordano. Allora Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti: salite dal Giordano. E appena i sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e straripparono dappertutto come prima. Il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. E Giosuè fece rizzare in Gilgal le 12 pietre che essi avevano prese dal Giordano. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: in avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri: che cosa significano queste pietre? Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte: Israele attraversò questo Giordano due volte, lo ha detto, sia nei primi versetti che anche adesso. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati come il Signore. Il vostro Dio fece al Mar Rosso che gli prosciugò finché fossimo passati. Ora, se nei primi versetti Dio si concentra su quello che è stata l'opera sua nel passato, qui adesso si sta concentrando sulle generazioni future. Ha fatto sì che il popolo si ricordasse di quello che era prima e ora si orienta verso le altre generazioni. Infatti, osservate bene, che cosa succede ai sacerdoti? I sacerdoti rimangono lì finché l'ultimo sia passato. Solo nel momento in cui l'ultimo è passato gli viene dato l'ordine di prendere l'arca, il simbolo di Dio, e di passare dall'altro lato. E che cosa accade? Che il mare si richiude. Che il fiume si richiude, tutto ritorna normale. Ora voi pensate però a questa cosa: se tu fossi passato due minuti dopo, ma neanche 30 secondi dopo, che cosa avresti visto? Un fiume che scorre normalmente. Non avresti visto i sacerdoti, non avresti visto questi 40.000 uomini e tutto il resto del popolo passare, avresti visto normalmente un fiume scorrere come sempre. Quindi nulla di eccezionale. Nulla di speciale, avresti visto normalmente la creazione scorrere come scorre sempre. Ma qui è importante, perché Dio vuole ricordarci e vuole insegnarci che noi siamo persone che dimentichiamo facilmente. Siamo gente che dimentichiamo facilmente quello che Lui ha fatto. E sa che arriverà quel giorno in cui i figli che erano lì cammineranno sulla terra promessa e avranno dimenticato completamente di aver attraversato il Giordano, e nulla era rilevante per loro. Avrebbero ricordato di Gerico: ma vabbè, ma Gerico l'hanno fatto i nostri nonni. Avrebbero vissuto in quella terra: ma vabbè, ma è scontato che ce l'abbiamo. È scontato. Infatti, è per questo che il versetto 21, Dio pone una domanda, la pone due volte in tutto il testo, ed è una domanda che non era ancora stata posta da nessuno. Qual è la domanda? Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: in avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri che cosa significano queste pietre. Io trovo straordinario che Dio si sia già proiettato in avanti a discussioni, argomentazioni e a spiegazioni che ancora non erano presenti lì, perché Lui sa come funzioniamo noi e sa anche qual è il nostro ruolo come trasmettitori della parola di Dio. Perché vedete, la fede biblica non deve essere reinventata ogni generazione. Ogni generazione non deve reinventarsi la fede. La fede, le generazioni hanno necessità di essere istruite nella fede ed essere istruite affinché vi sia un tramando di insegnamento della fede. Perché questi qui non avevano visto il Mar Rosso aprirsi e probabilmente le generazioni future non avranno mai visto il Mar Rosso aprirsi. Avevano necessità che quelle informazioni gli venissero trasmesse. E questo è molto rilevante per ognuno di noi, perché vedete, noi siamo in un'epoca in cui siamo bravissimi a trasmettere competenze, ma poco a trasmettere la fede. Siamo bravissimi ad insegnare ai nostri figli a come contare, a come muoversi, a come riuscire nella vita, ma poco, molto poco, a trasmettere la cosa più importante e rilevante nella loro vita, che è la fede. Siamo bravi a prenderci cura di loro, a comprare le scarpe, a provvedere alle nostre famiglie, tutte cose buone, ma siamo un po' meno bravi a trasmettere la cosa più importante, l'ampiezza, la profondità e la larghezza di Gesù Cristo. E questa mattina voglio fare un invito a voi padri cristiani. Padri, il vostro ruolo non è semplicemente prendersi cura della famiglia in termini finanziari. Questo è sacro, questo è biblico. La Bibbia dice che ai padri dice che se non si prendono cura finanziariamente sono come i pagani della propria famiglia. Ed è vero, è sacro. Ma padri, trasmettete ai vostri figli la parola di Dio. Padri, tramandate ai vostri figli quello che è il proposito di Dio. Madri cristiane, voglio parlare anche con voi. Il vostro ruolo non è solo quello di prendervi cura della casa, perché vi do una notizia, forse vi sconvolgerà questa mattina. Ma ci sono donne più brave di voi a prendersi cura della casa fuori da questa chiesa. Ci sono persone molto migliori di voi che si prenderanno cura della casa. Ma ci sono poche madri fuori da questa chiesa che potranno prendersi cura dei loro figli trasmettendo l'amore di Dio. Attraverso il vostro esempio, voi sarete la prima Bibbia che i vostri figli leggeranno. Il vostro amore, il vostro coraggio è importantissimo, è determinante. Verrà trasmessa, trasmettete la parola di Dio. Chiesa, il nostro ruolo non è mettere insieme generazioni affinché trovino un luogo dove possano avere delle attività. Il nostro ruolo come chiesa non è prendere bambini, giovani, teens, giovani adulti, famiglie, persone più anziane e dare loro un luogo confortevole. Questo non è il nostro ruolo. Non è il nostro compito. Guardate il versetto 22-23 che cosa dice. Perché il nostro compito come Chiesa è quello di trasmettere generazionalmente il Vangelo. E fate attenzione, versetti 22-23. Qui non si sta parlando nel versetto 22-23 di sensazioni personali. I genitori non avrebbero dovuto tramandare le loro impressioni, non avrebbero dovuto tramandare le loro emozioni, non avrebbero dovuto tramandare il loro coraggio. Guardate il versetto 22. Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte: Israele attraverso questo Giordano ha lasciuto. Versetto 23. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso che egli prosciugò finché fossimo passati. La chiamata è quella di raccontare le opere di Dio, non le nostre impressioni, non le nostre sensazioni, non le nostre testimonianze, bellissime amici miei. Ma la cosa più rilevante che noi abbiamo è trasmettere l'opera di Dio, è trasmettere la bellezza di Dio. E questo ve lo dico anche come Chiesa. Il nostro ruolo è quello che noi trasmettiamo generazionalmente l'opera di Dio. Dio opera nella storia e il suo popolo riceve la responsabilità di trasmettere la sua opera generazionalmente. Questo è facilissimo, teoricamente. Ma questo è, tante volte ci complichiamo noi la vita. No. Ma voglio andare avanti e guardare l'ultimo punto, che Dio che chiama il suo popolo a vivere per la sua gloria. Ora nell'ultimo verso, perché è l'ultimo che ci rimane, noi scopriamo che tutto cambia completamente, tutto cambia completamente. Versetto 24. Dio chiama il suo popolo a vivere per la sua gloria. Versetto 24. Nel versetto 24 noi leggiamo queste parole: perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio. Ora qui Giosuè ci porta davanti ad una condizione, ad una situazione in cui sembra che il sipario si apre e dice: ora Dio vi mostrerà perché esisto. Io non credo al caso, e questo momento che noi stiamo vivendo non è un caso. Cosa dice il Signore? Perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio. Due movimenti nel versetto ultimo, che tutte le nazioni, comprese chi è entrata adesso, riconoscano che Dio è il Signore. I popoli lo riconoscano, che Dio è il Signore. Dio è il Signore. E la seconda cosa, l'altro movimento, è che noi iniziamo a temere Dio. Temere Dio non significa avere paura, ma riconoscere la sua opera, riconoscere chi è Lui, riconoscere chi è Dio. Ci sono questi due movimenti nella storia della redenzione, sempre. Il nostro Dio ci chiama a chiamare, ad andare verso le nazioni affinché le nazioni conoscano la sua gloria, affinché le nazioni riconoscano e vedano chi Lui è, e dall'altro che noi temiamo il Signore, che noi possiamo temere Lui, riconoscere chi è Lui. Ci sono sempre questi elementi, cari miei, e questo significa, come diceva Giovanni Calvino, che quello era il teatro della gloria di Dio, il Giordano. Il teatro della gloria di Dio. E qui arriviamo ad un punto, cari miei, che è il punto dove, se voi osservate nella nostra cultura, nella nostra epoca, noi siamo un'epoca in cui il più grande protagonista siamo noi, a guardare a noi stessi, a guardare a noi. Pensate ad una famiglia che inizia a considerare il fatto di essere genitori e quindi far ruotare tutto al loro ruolo di essere genitori, o far ruotare tutto intorno al ruolo di essere figli, dei loro figli, no? E quindi potranno essere frustrati, potranno essere amareggiati, potranno essere felici, ok? E funziona spesso così. Ma come sarebbe se il tuo cuore e la tua mente siano rivolti alla gloria di Dio? Tutto cambia nella tua famiglia. Tu comprendi che i tuoi figli sono un dono, che tua moglie è una donna che tu devi onorare come Cristo ha amato la Chiesa, che una moglie deve crescere e possa crescere in santità, che una famiglia possa rimanere in un quartiere, in un luogo, per uno scopo e con uno scopo. Qual è lo scopo che Dio ci ha dato? Glorificarlo, glorificare Lui. Questo è lo scopo che tutti quanti noi abbiamo. Come Chiesa, il Nuovo Testamento ci porta a considerare questo. La gente, le persone che sono qui, stanno crescendo nella gloria di Dio, stanno glorificando Dio, stiamo gioendo, ci stiamo sempre più avvicinando a Cristo. Questo è il compito ed il ruolo della Chiesa. Vediamo il versetto 24, avere questi due orientamenti, e questo accompagna tutta la parola di Dio. Però vedete, questa mattina noi abbiamo guardato il Mar Rosso e forse possiamo pensare che sia un grande miracolo, ma il più grande miracolo nella parola di Dio punta a Gesù Cristo, il vero e migliore Giosuè, il vero e migliore Giosuè. Gesù Cristo, lì dove nessuno di noi, tutti quanti noi in questa stanza siamo uguali, peccatori, non potevamo attraversare quel fiume, Gesù Cristo lo ha attraversato. E parlo con voi questa mattina. Parlo anche con te questa mattina. Guarda Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unica cosa che potrà farti attraversare il tuo fiume. L'unica cosa che tu potrai vedere nella tua vita che non ti tradirà mai. Lui è il pane della vita. In Lui non dovrai avere più paura. Dovrai solo guardare a Lui. E questo lo dico a tutti quanti voi. Il fiume che noi vogliamo attraversare nella vita non ce lo dà una religiosità. Non ce lo danno una serie di cose, ma ce lo dà Gesù Cristo. Il nostro ruolo è annunciare Lui, annunciare Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha preso peccatori e li ha trasformati in qualcosa di meraviglioso, coloro i quali possono vivere oggi guardando il Padre. Ci ha giustificati e noi viviamo una posizione legale davanti a Dio completamente diversa. Spurgeon diceva queste parole: ricordate che vivete per qualcosa di più grande. Tutti quanti noi non siamo qui per caso. Voi non siete qui per caso. Vivete per qualcosa di più grande, ognuno di noi. Vivete affinché Cristo sia visto, sia conosciuto e sia onorato. Io questa è la mia preghiera per questa chiesa. E io prego e so che siete una chiesa fedele. Non cessate di pregare per questo quartiere. Avete avuto la dimostrazione lampante questa mattina quanto c'è necessità di Gesù Cristo. Una vita senza Cristo è una vita miserabile. Una vita fatta di 40 anni di deserto. Vi prego con tutto il mio cuore, ricordate che vivete per qualcosa di più grande di voi stessi, vivete affinché Cristo sia visto, conosciuto e onorato. Prendiamoci un tempo di preghiera insieme, miei cari. Signore Gesù, io voglio davvero pregarti, perché tu sei il pane della vita, tu sei la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di te. Voglio chiederti questa mattina, Signore, di toccare i cuori in questa sala, che cuori possano essere trasformati, che solo il tuo sangue può chiamare peccatori a diventare redenti. Signore, ti voglio pregare per questo luogo e questa chiesa. Santifica ed eleva questa chiesa in una maniera onorevole, che ti onori, che ti glorifichi, perché noi abbiamo un unico scopo: annunciarti, glorificarti, parlare di te, Signore. Che tu possa benedire le nostre famiglie affinché la tua gloria possa essere manifestata. Ti prego di, Signore, custodire i cuori dei padri, di custodire i cuori delle madri, i cuori delle chiese, Signore, finché possano davvero essere orientate alla trasmissione, l'annuncio e la manifestazione della tua parola, Signore Gesù. Ti voglio ringraziare, Signore, affinché tu possa essere innalzato. Ti lodo e ti ringrazio, Signore, perché tu hai parole eterne e tu sei l'unico che può trasformare acqua in vino. Sei colui il quale può trasformare peccatori in salvati attraverso il tuo sangue. Grazie, Signore, perché sei risorto il terzo giorno e oggi vivi alla gloria di Dio. Siedi lì e quei luoghi sono i nostri luoghi che tu hai preparato. Ti voglio lodare e ringraziare, Signore, nel nome tuo santo. Amen.